Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Come ci invitano le orazioni di questi giorni, disponiamo il nostro cuore, la nostra preghiera comune, nella speranza, nel desiderio di ricevere continuamente l'ispirazione, la guida, il conforto e la forza dello Spirito di Dio.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 9, versetti 32-43. E avvenne che Pietro, mentre andava a far visita a tutti, si recò anche dai fedeli che abitavano a Lidda. Qui trovò un uomo di nome Enea, che da 8 anni giaceva su una barella perché era paralitico. Pietro gli disse: «Enea, Gesù Cristo ti guarisce. Alzati e rifatti il letto». E subito si alzò. Lo videro tutti gli abitanti di Lidda e del Saron e si convertirono al Signore. A Giaffa c'era una discepola chiamata Tabità, nome che significa gazzella, la quale abbondava in opere buone e faceva molte elemosine. Proprio in quei giorni ella si ammalò e morì. La lavarono e la posero in una stanza al piano superiore. E poiché Lidda era vicina a Giaffa, i discepoli, udito che Pietro si trovava là, gli mandarono 2 uomini a invitarlo: «Non indugiare, vieni da noi». Pietro allora si alzò e andò con loro. Appena arrivato, lo condussero al piano superiore e gli si fecero incontro tutte le vedove in pianto, che gli mostravano le tuniche e i mantelli che Gazzella confezionava quando era fra loro. Pietro fece uscire tutti e si inginocchiò a pregare. Poi, rivolto al corpo, disse: «Tabità, alzati». Ed ella aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere. Egli le diede la mano e la fece alzare. Poi chiamò i fedeli e le vedove e la presentò loro viva. La cosa fu risaputa in tutta Giaffa e molti credettero nel Signore. Pietro rimase a Giaffa parecchi giorni presso un certo Simone, conciatore di pelli. Parola di Dio.
Luca ritorna nel suo racconto su Pietro. Vediamo anche la sua metodo retorico nel costruire il racconto. Introduce Paolo brevissimamente in un paio di versetti, di occasioni precedentemente, poi invece c'è il racconto di Paolo, il capitolo della sua vocazione, e poi adesso di nuovo si torna su Pietro e ancora si prepara, proprio con questi episodi e soprattutto con la conseguenza di questi prodigi, di questi miracoli, di queste guarigioni, ciò che poi viene raccontato nel capitolo 10 e 11. Ecco a voi la parola.
Questi due racconti, il primo molto breve sul paralitico, mi ha molto richiamato il paralitico della piscina probatica, in questo senso che sia lui, Enea, sia quello della piscina probatica erano, non chiedono l'intervento di guarigione, diciamo. Non, Gesù passava da lì e chiede al paralitico se vuoi guarire, quindi non chiede. E io ricordo che quando si era fatto il commento, la cosa, diciamo, emergente, forte, era quello che era quell'intervento di Gesù era finalizzato a mostrare non è la guarigione, era finalizzato a mostrare la sua potenza, la potenza salvifica che lui poteva compiere. E qui Pietro, nel dire, appunto rivolgendosi al paralitico, gli dice: è Gesù che ti guarisce, è Gesù Cristo che ti guarisce, mette in evidenza questo. Ovviamente non è lui Pietro, è la potenza del nome di Gesù che ha questa azione e porta quest'uomo a questo Enea, insomma, gli dice: adesso alzati. Quindi Enea, guarito, deve anche poi prendere in mano questa cosa, dunque lui si deve alzare e deve di sua volontà poi continuare il percorso, e subito si alzò. E la donna invece viene descritta come una donna di opere che praticava opere buone, e mentre il paralitico, appunto, nel suo essere paralizzato si può vedere il contrario, cioè l'opposto, il suo essere, tra virgolette, inoperoso, mentre lei era il contrario. Però ambedue necessitano di un intervento salvifico. E qui addirittura lei è morta, quindi c'è da parte di chi è intorno a lei, che chiama comunque Pietro, sapendo che era lì vicino, da parte loro c'è già una forte manifestazione di fede, perché lei era già morta. E poi anche lì, quando lei viene destata da Pietro, sempre le dice questa cosa: tu adesso apri gli occhi. Dunque lei apre gli occhi a questa vita nuova, e sta lì vicino a lui, e in questo ci può richiamare il Simon Mago, che stava vicino a Filippo. Ci può richiamare l'Etiope, che chiede a Filippo di salire e sedersi vicino a lui per ascoltare la parola. Quindi il significato è quello. Poi chiudo qua. Quello che c'è intorno, le persone che sono intorno, che vengono irradiate da questo evento salvifico su di uno, che si irradia poi a tutti.
Ho riletto ieri e gli Atti degli Apostoli dall'inizio, perché insomma volevo vedere un po' il filo del discorso, almeno sotto qualche aspetto. All'inizio Luca, nel prologo, dice: nel mio primo libro ho già trattato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare. Quindi, leggendomi, è parso che in tante pagine, che adesso ovviamente non sto a riportare, Luca voglia chiaramente mostrare che i discepoli, o meglio gli apostoli, si muovono esattamente come Gesù. E anche questi segni sono segni proprio simili a quelli che ha fatto Gesù. E, come ha già detto Letizia, il primo, insomma, a me colpisce questo particolare: rifatti il letto. E rifatti il letto era il modo con cui Gesù aveva guarito dei paralitici, a testimonianza della nuova vita. Loro dovevano portare questo letto della loro guarigione, cioè prendi sul tuo letto, prendilo su, cioè come che rimanga come testimonianza di quello che Gesù ha fatto per te. E il secondo miracolo, viene riportato il nome di questa donna, Tabità, probabilmente forse era conosciuta, chissà. Però quando si arriva a Pietro che dice alla salma: Tabità, alzati, se lo ascoltiamo in ebraico come suona? Tabità kumi. Forse è proprio, infatti qualche Bibbia lo riporta a margine, vuole essere proprio quasi un calco di quel Talità kumi.
Sì.
Probabilmente. E anche il resto del racconto. Quindi è veramente Gesù ha cominciato a fare e gli apostoli continuano. E a me fa un po', insomma, mi interrogo molto su questo fatto che qui i miracoli sono quelli che suscitano la fede in Gesù. E invece la Chiesa, cioè noi non li sappiamo fare i miracoli. Ecco, questo per me rimane un aspetto problematico, perché qui sembra che siano questi che suscitano la fede, insieme alla predicazione, ma molto anche i miracoli.
A me ha colpito la differenza fra i due miracoli, perché nel primo appunto Pietro passa, trova questo paralitico, gli dice: Gesù, Cristo ti guarisce. E mi sembrava che, appunto, come è stato detto, c'è questa continuazione di ciò che ha fatto Gesù negli Apostoli, nella Chiesa continua la potenza del Signore risorto. Però nel secondo miracolo mi sembrava che Pietro è più profondo, perché tanto lo chiamano, lo mandano chiamare, poi mi ha colpito che manda tutti fuori. Forse anche qui c'è un richiamo della risurrezione della ragazzina di 12 anni nei sinottici, però il fatto che rimanga solo, poi pieghi le ginocchia, preghi e poi si rivolga appunto al corpo, mi sembrava un coinvolgimento di Pietro più profondo, quasi una progressione, cioè Pietro è sempre più assimilato a Gesù e mi sembrava che in questo miracolo è molto coinvolto, quasi che, non lo so, mi ha dato questa impressione di una conformazione a Gesù sempre più forte di fronte alla morte, perché la morte è la morte, di fronte alla morte è quasi un'assunzione di Pietro, di questa morte, infatti poi morirà martire. E quindi mi sembrava uno sprofondarsi di Pietro sempre di più in questa conformazione a Gesù. Io l'ho sentita così.
Qui è già stato detto quello che pensavo io adesso da Mariam, ma qui appunto Luca presenta Pietro come il primo degli apostoli, già il Papa insomma lo presenta in questo modo, e poi appunto fa questi due miracoli, prima dicendo Gesù ti guarisce, cioè lui sembra che non c'entri niente, dice Enea, Gesù ti guarisce, e poi dice si inginocchia a pregare. E anche qui, insomma, lui prega il Signore, non fa niente, non fa niente. La cosa più importante è la preghiera. E poi questo punto, che prende la mano, la fece alzare e poi chiamò i credenti, cioè questi qui credenti anche sopra, in greco dice i santi, che poi sempre torna nelle lettere di Paolo, questi fedeli, sembra tanti fedeli che ci sono già in giro lì a nord di Gerusalemme, e andando verso tanti paesi che passa Pietro come visitatore apostolico, cioè, mi ha fatto un'impressione bellissima questa. Però lui è molto, molto povero, molto disarmato, cioè non fa per insomma autoelogiare se stesso, li fa così, gli capita, dico, lungo la strada.
Diciamo questa serie di miracoli, io mi ricollego a quello avvenuto alla Porta Bella del Tempio, naturalmente. Anche qui è Pietro, diciamo, il primo attore. E di fronte a questo, così, poveraccio, pronuncia la frase miracolosa: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. Poi, naturalmente, di fronte alla gente tutta stupita, abituata, diciamo, a innalzare, a rendere un grande personaggio chi compiva questi miracoli, Pietro dice: guardate che è per la fede riposta in lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo. Ecco, poi naturalmente ci sono, diciamo, discorsi di Tabità riallacciato a quello della figlia di Gairo, ma Pietro, naturalmente, avendo bisogno così di un ricovero, si rifugia presso questo conciatore di pelle, questo Simone, conciatore di pelli, e naturalmente questa attività, il conciatore di pelli, desta repulsione presso gli ebrei intransigenti, forse perché il suo lavoro, il lavoro del conciatore, comportava il contatto naturalmente con i cadaveri, fonti di impurità. Questo fatto, che Pietro accetti l'ospitalità di una persona dichiarata impura, insomma, ecco, di fronte, prepara la scena, naturalmente la scena successiva, all'incontro con i pagani.
Sottolineo allora solo una cosa, cioè che qui Pietro forse per la prima volta è visto da solo. A me un pochino, perché eravamo abituati a vederlo in coppia con Giovanni, no? Sia al capitolo 3, adesso è richiamato, ma anche dopo nel capitolo 5, e quindi vederlo qui muoversi da solo, poi si legge che però c'erano anche altri con lui, discepoli, però come apostolo c'è solo lui, e mi sembra appunto che voglia molto metterlo ancora più, farlo ancora più emergere, ecco, come figura proprio, probabilmente in funzione di quello che avviene dopo, ecco, cioè lui, ecco, che si muove, che va a visitare, che guarisce. Ecco, poi l'altra cosa che sì, fa molta impressione, ma è già stato un po' detto, che lui passa, guarisce, risuscita, ma tutti non hanno dubbi, cioè si convertono al Signore. E questo è, mi sembra che sia sì, molto rilevante, cosa che invece non succederà a Paolo, ad esempio, che invece a un certo punto sono un po' confusi. Qui è chiaro che la potenza è del risorto.
Alzati e rifatti il letto, mi sembra quasi che voglia dire. Pensa alle cose di lassù senza dimenticarti le cose di qua giù. Cioè, secondo me, io l'avevo interpretato in questa maniera.
Cioè? No, scusa.
Cioè, uno si deve innalzare, però non si deve dimenticare delle cose della terra, cioè la gestione normale della vita, cioè rifarsi il letto, rimettersi a posto, insomma. Però essere anche, avere anche la mente rivolta al Signore.
Ci potrebbe essere che quello che dice il versetto 31 può essere collegato con questo racconto che riguarda Pietro, perché questo tratto dà l'impressione anche di una visita, un po' qualcuno l'ha accennato. In realtà può essere anche questo una missione, forse ci sono tutti e due gli aspetti. Può darsi l'impressione anche di una visita, perché il versetto 31 effettivamente dice che nella Giudea, nella Samaria e anche nella Galilea la Chiesa era in pace. Quindi mostra che ci sono questi gruppi. E il muoversi di Pietro c'è anche questo, dà anche l'impressione di una visita in questi posti. Qui siamo nella Giudea, ecco, ma insomma può essere questo che sia collegato. Tra l'altro c'è, vedo anche interessante la variante, sempre al versetto 31, il testo è, mi pare sicuro, con i codici, la Chiesa. La ecclesia, noi traduciamo chiesa, ma introduciamo inevitabilmente, ecco, una cosa conosciuta che forse è molto diversa da quella che la parola ha per Luca o per quel tempo. Ma vedo alcuni codici che dicono le chiese, ecco, anche se sono, è una correzione volutamente, perché non sono codici così importanti, sono alcuni codici minuscoli, alcune traduzioni antiche, però è molto interessante perché vuol dire la stessa cosa, cioè l'idea di, noi dovremmo forse tradurre l'assemblea, anche se non sta tanto bene, cioè non ci convince forse, ma il senso di ecclesia è questo, ecco, è la, quindi è una designazione che questo si può mostrare in tutto il libro degli Atti, indica le singole chiese. La chiesa sono in concreto, non è un'organizzazione, ecco, generale, centrale, con delle rappresentanze. Non è questo, sono i gruppi, sono le comunità, sono le chiese. Infatti qui è corretto, ma è una sola osservazione che andrebbe dimostrata. Invece la vorrei concludere con una cosa che è già stata accennata, è già stata detta, che mi pare però centrale. È chiaro che questi hanno dei riscontri nei Vangeli, e avete già sottolineato questo rapporto, che quello che faceva Gesù lo fanno anche gli Apostoli, o lo fa il nome di Gesù attraverso gli Apostoli. E qui in particolare Pietro, ma la cosa mi pare in primo piano per Luca sono le conversioni di massa al Signore Gesù. Queste le abbiamo già conosciute, tutta questa parte, direi proprio tutta questa parte fino al capitolo decimo, diciamo, è percorsa da queste notazioni, a volte addirittura con dei numeri, 3.000, 5.000, sempre di più, molti sacerdoti si convertivano, e anche qui, come vediamo, in tutti e due gli episodi si sottolinea conversioni di massa. Ora, questo è una delle cose che Luca chiaramente vuole affermare. Storicamente si può, letterariamente anche, si può interpretare come un'esagerazione retorica, eccetera, un modo per gonfiare l'importanza, e anche storicamente si può discutere, bisogna farsi un'idea, e difatti è discusso. Quello che resta, cioè quello che è in primo piano, è l'intenzione di Luca, che io penso non poteva poi, poteva esagerare, ma non è che potesse scrivere queste cose se non avesse avuto di fronte effettivamente una diffusione molto ampia nel mondo giudaico delle chiese, delle comunità, tutte comunità di ebrei. Questo è un dato fortissimo, importante per Luca. Luca lo vuole sottolineare, ovviamente per sottolinearlo deve anche avere dei riscontri storici, altrimenti sarebbe smentito dai fatti, no? E quindi uno può anche esagerare letterariamente, ma è un dato in primo piano questo, perché per Luca è questo che prepara l'immissione, la missione o l'immissione dei non ebrei. Il fatto che in Israele si sono costituite le chiese, c'è la chiesa, che per Luca è un pezzo di Israele, non è che, anzi, è un rappresentante, non è tutto Israele ovviamente, ma è un rappresentante di Israele, può presentarsi come rappresentatore di Israele proprio perché è fatto da ebrei. Se non fosse fatto da ebrei non sarebbe possibile. Quindi questa realtà per Luca, per noi è molto distante naturalmente, ecco, è un po' concettuale, ma per Luca è una cosa fondamentale. Soprattutto, io penso, concluderei così, se può essere, può essere dimostrato sotto vari aspetti, non solo su questo, che una delle intenzioni, certamente non l'unica, di tutta l'opera di Luca è il dialogo, è il parlare col mondo giudaico, soprattutto col mondo sacerdotale di Gerusalemme, Teofilo, eccetera, mostrare cioè come questa sia, si sia affermato in Israele, come questo sia totalmente dentro al disegno di Dio per Israele. Pare che questo sia molto importante per Luca. E questo naturalmente è un racconto diverso da quello tradizionale, che però pian piano viene superato, che era quell'idea di che c'erano pochi ebrei e erano tutti fatti da non ebrei, la Chiesa come diventerà, ecco, ma in modo molto complesso successivamente. Ecco, in questi giorni ancora tutta la Chiesa è convocata invocando la guida, il dono, la guida dello Spirito. diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per tutta la Chiesa, quindi, in attesa della Pentecoste, e in particolare per tutte le comunità che in questo tempo sono chiamate a radunarsi di nuovo e a riprendere a celebrare i sacramenti, perché il Signore ci insegni a rinnovarci sempre, secondo la Sua volontà, secondo i Suoi suggerimenti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Francesco, il Papa di Roma, che ci insegna il Vangelo e la vita cristiana, perché il Signore possa continuare a rafforzarlo e ce lo conservi ancora a lungo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la società civile, per chi la guida, per la solidarietà tra gli Stati e tra le nazioni, perché questo non sia un tempo di nuove guerre o di nuove guerre fredde, ma un tempo di solidarietà. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi preghiamo in particolare per la Chiesa italiana, così scossa anche dalla crisi che attraversa la comunità di Bose. Preghiamo perché da questa umiliazione, per gli uni e per gli altri, possa nascere ancora qualcosa di nuovo e di buono. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Abbiamo il ricordo di Fernando Belesia, ricordiamo in questa messa, sono 28 anni dalla sua morte. Preghiamo.
Preghiamo anche in particolare per la nostra Chiesa di Bologna, che oggi celebra la messa crismale,
sì,
perché sia un momento di grazia la celebrazione di questo sacramento di unità di tutto il presbiterio, anche se tutto non potrà partecipare. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo anche la Antonietta Benni e la maestra di Cerpiano, cui si ricorda oggi la morte, e per tutti quelli che sono morti a Montesole, per tutti quelli che sono morti con questa epidemia, e poi preghiamo anche per tutti quelli che si affidano alle nostre preghiere, a quelli a cui promettiamo e che poi magari ci dimentichiamo, perché il Signore li abbia presente nel suo cuore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Ricordati tu di tutti quelli che noi dimentichiamo, per Cristo nostro Signore.
Amen.